Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borero. Tutto o niente, il Consiglio federale apre al voto popolare su nuovi caccia e contraerea, ma si tratterà di un pacchetto unico da 8 miliardi senza conoscerne i dettagli. Ridare lustro a Raiffeisen, scossa dallo scandalo Vincenz, l'istituto riparte da un nuovo presidente del CDA ma conferma il direttore in carica. Svolta vera o solo apparente, dubbi sulla reale portata dell'annuncio di un possibile incontro tra i presidenti statunitense e nordcoreano. E nella seconda parte del giornale, nei mini approfondimenti, riflettori puntati sui consigli d'amministrazione e sul successo nazionale della Lega in Italia e sul calcio femminile con la serie A Girls Game che ci porta oggi in Danimarca. La futura difesa dei cieli svizzeri verrà probabilmente sottoposta ai cittadini sotto forma di referendum. Sarà però una votazione di principio, sì o no a un massimo di 8 miliardi di franchi di spesa, senza conoscere né il tipo di caccia né la contraerea da acquistare. Lo ha deciso il Consiglio federale. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Si chiama decisione programmatica di ampia portata ed è uno strumento finora mai utilizzato che passerà dal Parlamento e contro il quale, in caso d'accettazione, sarà possibile lanciare un referendum. In sostanza è una decisione di principio, in questo caso utilizzata per il nuovo sistema integrato di difesa dei cieli svizzeri, jet da combattimento più contraerea, per il quale il governo vuole spendere un massimo di 8 miliardi di franchi. Questa cifra corrisponde a circa 30 nuovi aerei e ad un potente sistema terra-aria. Quanto spende per i primi e quanto per la contraerea non figurerà però nel messaggio, tantomeno si conoscerà il nuovo modello di aereo, benché i primi test inizieranno già l'anno prossimo. L'eventuale votazione di principio, che è una via di mezzo fra la procedura ordinaria, che avrebbe escluso le urne, e un fondo apposito, come era stato per il Gripen, si terrà al più tardi nel 2020. I dettagli d'acquisto verranno proposti al Parlamento in seguito, col messaggio sull'esercito 2022.
La scommessa del Consiglio federale e di Guy Parmelin. Il gruppo per una Svizzera senza esercito intanto ha già preannunciato il referendum su una decisione che viene definita un assegno in bianco. Lo stesso affermano i Verdi, mentre il PS, il Partito Socialista, che pure è critico, parla di semplice simulacro. Ma sentiamo cosa risponde a queste critiche il consigliere federale Guy Parmelin.
C'est pas un chèque en blanc parce que si vous reprenez le début de l'histoire, il y a eu l'institution.
Non è un assegno in bianco. All'inizio di questa storia è stata creata una commissione di esperti che ha mostrato quali sono le varianti da tenere in linea di conto per la protezione dello spazio aereo. Il Parlamento ha già messo una parte in opera di questo progetto, prolungando l'utilizzazione degli FA-18 e guadagnando in tal modo il tempo necessario. Ora siamo alla seconda tappa. Il Consiglio federale lo scorso novembre ha autorizzato una spesa massima di 8 miliardi di franchi per la protezione dello spazio aereo. Per questo e per altri investimenti al budget dell'esercito ha concesso un tasso di crescita pari all'1,4% all'anno. Questo permetterà anche di rinnovare i sistemi di forza terrestre tra il 2020 e 2032. Il tutto è coerente ed è pianificato in modo intelligente. Ma ora bisogna trovare il prodotto buono che soddisfi tutte le condizioni per far sì che il nostro paese sia protetto da ogni problema a livello aereo. È la nostra popolazione che deve essere protetta.
Che il nostro paese sia protetto da ogni problema a livello aereo e è la nostra popolazione che deve essere protetta.
Il consigliere federale Guy Parmelin. Dunque, uno strumento nuovo, la decisione programmatica sottoposta a referendum facoltativo su un argomento vecchio, quello della difesa dei cieli, che è dibattuto da anni. Come inquadrare la proposta odierna del Consiglio federale? Una domanda che giro ancora a Giampaolo Driussi, che ritroviamo a Berna.
Dunque, affermare che la decisione odierna corrisponda alla strategia del tutto o nulla è corretto. Non si dirà sì o no ad un aereo, ma si deciderà su un pacchetto integrato. Gli FA-18 non voleranno in eterno, l'attuale contraerea non è più performante. Ai cittadini, diamo per scontato il referendum, si chiederà se vorranno o no difendere adeguatamente lo spazio aereo, adeguatamente secondo i criteri del governo. Votare su un involucro, o meglio sul costo di un involucro, senza conoscerne il contenuto, sarà oggetto di critica e alcune critiche sono già state espresse. Quanto proposto ha però una logica ed è quella, ancora una volta, del compromesso. I gruppi di lavoro, tecnici e politici, suggerivano di passare dal budget ordinario, quindi senza voto. Gli avversari dell'esercito, insieme con PS e Verdi, lo abbiamo sentito poco fa, vogliono le urne su qualcosa di più concreto. Questo strumento, infine, rallenta, ma non troppo, il percorso. Il fatto di unire nuovi caccia e contraerea in un solo pacchetto costituisce un nuovo approccio, quello di Parmelin. Quanto proposto oggi assume ora tutti i contorni di una vera e propria sfida politica, anche perché in caso di bocciatura si tornerebbe ai piedi della scala fra mille incognite.
Giampaolo Driussi, corrispondente del radiogiornale Palazzo Federale. Il Consiglio federale ha respinto l'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti, lanciata dall'Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri. Secondo il governo, la Costituzione federale sancisce già sufficientemente un rafforzamento delle cure infermieristiche da parte di Confederazione e Cantoni. Il testo chiede che Confederazione e Cantoni investano nella formazione in questo settore, migliorino le condizioni quadro e riconoscano a livello di legge l'autonomia di lavoro degli infermieri, così come salari appropriati. Fare ordine in casa Raiffeisen è il compito che spetta al nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, Pascal Gantenbein, dopo che il suo predecessore ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato per ridare credibilità a una banca scossa dal caso Vincenz, l'ex CEO sospettato di amministrazione infedele. Confermata invece la fiducia al direttore Patrick Giesel. I dettagli da Zurigo con Gianluca Olgiati.
Soltanto pochi giorni fa Johannes Rüegg Sturm aveva affermato di non voler lasciare la presidenza del gruppo Raiffeisen. Oggi eccolo cedere il testimone in quello che vuole essere un gesto di responsabilità con cui ristabilire la fiducia nella banca, la cui immagine è intaccata dai sospetti di transazioni illecite ad opera dell'ex direttore Pierin Vincenz, che da oltre una settimana si trova in detenzione preventiva. Il mio compito è ora quello di far luce sull'epoca Vincenz, esaminare i meccanismi di controllo interni alla banca, spiega Gantenbein, 48enne professore di finanza, chiamato ad assumere ad interim la presidenza di Raiffeisen. Lui, che è entrato nel CDA da pochi mesi, ha il pregio di essere estraneo all'epoca dei fatti, non così l'ex braccio destro di Vincenz, l'attuale direttore Patrick Giesel, che continua però a godere della piena fiducia del CDA. E questo ha sottolineato Gantenbein, perché al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un suo coinvolgimento nelle presunte transazioni illecite.
Il procuratore generale ticinese John Noseda ha firmato oggi il decreto d'abbandono, il secondo, sui rimborsi e le indennità del Consiglio di Stato e del Cancelliere. Già a febbraio non aveva ravvisato reati di natura penale, ma aveva sottolineato manchevolezze di natura amministrativa. Ora, pur avendo riaperto il procedimento e valutato gli ulteriori documenti giunti in magistratura, ha deciso di confermare nel merito la sua decisione di febbraio. Nessuna concessione è stata fatta alla Corea del Nord per ottenere l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un. La Casa Bianca fa sapere che la proposta di Pyongyang è arrivata pur mantenendo la forte pressione delle sanzioni economiche contro il regime nordcoreano. L'ipotesi di un colloquio diretto tra i due leader, qui coinvolgo il nostro corrispondente a Washington Emiliano Bossa, però non convince tutti.
I più scettici sono alcuni senatori repubblicani che hanno scritto a Trump invitandolo alla prudenza. Chiedono misure concrete e verificabili del dichiarato impegno nordcoreano alla denuclearizzazione. Vogliono insomma essere sicuri che non accada quanto invece è successo più volte in passato. È vero, il colloquio tra Trump e Kim Jong-un sarebbe una novità senza precedenti, ma è altrettanto risaputo che i precedenti contatti tra le amministrazioni americane e i leader nordcoreani sono sistematicamente naufragati. Più volte la Corea del Nord in passato ha incassato aiuti e concessioni degli Stati Uniti, ma poi ha tradito le promesse. Questo è successo negli ultimi 20 anni, a partire dall'accordo raggiunto con Bill Clinton. Adesso si tratta di capire quali risultati potrebbe ottenere il presidente americano in caso di un faccia a faccia con il dittatore di Pyongyang. Che cosa chiede in cambio Kim Jong-un? Di una sospensione del programma nucleare? Vuole il ritiro dei 23.000 soldati americani dalla Corea del Sud? Sud? Tutte domande alle quali molti, anche tra gli esperti del dossier nordcoreano, chiedono una risposta.
In attesa di questa risposta, però, la risposta di Trump all'invito di Kim Jong-un potrebbe aprire comunque uno spiraglio dopo le minacce e le tensioni dei mesi scorsi.
Senz'altro questo non lo si può negare. Trump tenta la carta della imprevedibilità. Del resto l'annuncio di ieri è arrivato a sorpresa, nessuno se lo aspettava. Dopo lo scambio di insulti reciproco tra lo stesso Trump e il leader nordcoreano, durato parecchi mesi, adesso si aprono scenari nuovi. I sostenitori del presidente americano dicono che la strategia della massima pressione attraverso le sanzioni economiche sulla Corea del Nord ha dato i suoi frutti. Dall'altra parte comunque Kim Jong-un propone il negoziato dopo aver portato avanti, qualcuno dice completato, il suo programma nucleare. Donald Trump mette in gioco la sua personalità, convinto di poter ottenere qualcosa dal leader del paese più isolato del mondo, che soltanto 6 mesi fa aveva minacciato di distruggere completamente. Per il presidente degli Stati Uniti non c'è dubbio, è una grande scommessa. Molti sono convinti che valga la pena affrontarla, ma i rischi sono comunque molto alti.
Emiliano Boss, corrispondente RSI a Washington. E siamo alla seconda parte del giornale. Parleremo del dopo voto italiano, delle due grandi sorprese, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Del primo, il Movimento 5 Stelle, ci siamo occupati a mezzogiorno, del secondo ci occuperemo fra qualche minuto. Poi avremo il terzo reportage sul calcio femminile nel mondo, parte del progetto A Girls Game, che ci accompagna da ieri l'altro. Ci siamo occupati di calcio femminile in Brasile e Gambia. Oggi chiudiamo il cerchio con la Danimarca e l'Afghanistan. Ma prima dell'Italia e del calcio torniamo al caso Raiffeisen. Secondo alcuni esperti, l'attuale consiglio d'amministrazione della banca non è all'altezza del compito. Ci sono sì alcuni esperti del settore bancario o avvocati, ma vi siede anche una rappresentante dell'Unione Svizzera dei Contadini, visto che la banca una volta era soprattutto presente nelle aree rurali del paese. A Giovanni Barone Adesi, professore di teoria finanziaria all'Università della Svizzera Italiana, Johnny Canonica ha quindi chiesto quali qualità deve avere una persona per diventare consigliere di amministrazione di una banca.
Non esiste un profilo unico. Quello che la FIM desidera e sembra molto ragionevole è che ci sia un misto di competenze. Per fare un esempio, in una banca tradizionale che prendeva solo depositi e faceva prestiti e ipoteche, e probabilmente un po' di avvocati bastavano. Adesso per banche che operano sui mercati importa anche avere persone con competenze sui mercati.
Molto spesso il processo di selezione dei nuovi membri di un consiglio di amministrazione avviene, diciamo, per conoscenza. A suo giudizio è un processo di selezione adeguato per una banca grossa come può essere Raiffeisen?
Sì, direi inevitabile, perché devono avere comunque la fiducia degli azionisti. Quello che la FIM già fa molto attivamente è dire alle banche che si riserva di approvare le loro scelte.
L'attuale struttura di Raiffeisen, sotto il cui tetto stanno diverse unità che sono delle cooperative, è adeguata al tipo di banca che è diventata Raiffeisen negli ultimi anni, a suo giudizio?
Crea qualche problema in più, perché naturalmente in una cooperativa i singoli azionisti hanno meno possibilità di influenzare il consiglio di amministrazione. Però non è assolutamente un modello da gettare via. È più importante in questo caso che la FIM si assicuri che il consiglio rappresenti le competenze necessarie a un livello appropriato.
Giovanni Barone Adesi, professore di teoria finanziaria all'Università della Svizzera Italiana. Assieme al Movimento 5 Stelle, su cui ci siamo soffermati nella terza edizione del Radio Giornale, la Lega di Matteo Salvini è stata la grande rivelazione delle elezioni italiane di domenica scorsa. È diventata un partito nazionale, prendendo molti voti sia al centro sia al sud, anche nella periferia di quella che un tempo era la Roma ladrona, da dove inizia il contributo del nostro corrispondente Claudio Bustaffa.
Noi italiani crediamo in Salvini per dare più dignità agli italiani in un governo, in un paese che pensa sempre solo agli immigrati che sbarcano domani mattina e non agli italiani che sono qui da anni, che pagano le tasse e che sono sull'orlo del lastrico praticamente.
Non ci calcolano proprio, non esistiamo. Pensano solo al centro, alle persone già ricche e agli immigrati, ma a noi non ci pensa nessuno.
Qui nella periferia est di Roma la Lega ha raggiunto la doppia cifra, 10, 11, anche 12%. Barbara Mannucci, leghista romana e deputata uscente del centrodestra, ci spiega perché.
Sicuramente Matteo Salvini ha capito che la Lega non poteva limitarsi al nord Italia, perché ormai in Italia i problemi ci sono da nord a sud e i problemi del nord sono gli stessi del sud.
Tutto frutto della strategia di Matteo Salvini, che nel dicembre del 2013 ha preso in braccio una Lega Nord a pezzi. Travolta dallo scandalo dei rimborsi elettorali intascati da Bossi e Belsito, Salvini ha fatto una rottamazione silenziosa, ha messo in disparte tutti i vecchi leader, ha tolto la parola Nord, ora si chiama solo Lega, e ha messo un vestito nuovo, il colore blu e non più il verde padano. I risultati sono arrivati. Lorenzo De Sio è professore di scienze politiche all'Università Luis di Roma e specializzato in flussi elettorali.
Noi abbiamo una serie di regioni, anzitutto tutta la tradizionale zona rossa, cioè Toscana, Emilia, Umbria e Marche, in cui la Lega ormai ha abbondantemente percentuali a due cifre, ma anche l'area del centro-sud e del sud in cui la Lega ha registrato percentuali significative.
Solo pensando al Lazio, terra di quella che una volta era la Roma ladrona, i risultati sono straordinari. La Lega in tutti i collegi elettorali è sopra il 10%. A Fara Sabina, cittadina sulle colline a nord-est di Roma, ha sfiorato il 19%. 5 anni fa lì prese lo 0,1. Molti elettori hanno premiato le ricette politiche della Lega, stop all'immigrazione, taglio delle tasse. Ci sono poi stati altri elettori che hanno trovato anche un nuovo riferimento politico, più spostato a destra. De Sio
ha puntato sul trasformarlo in quello che si chiama, lo chiamano i nostri colleghi europei, semplicemente un partito radicale di destra. Un partito simile per certi versi al Front National in Francia, alla FPÖ in Austria, e quindi un partito in una strategia nazionale.
La Lega a livello nazionale per la Camera dei Deputati ha preso il 17,4%, superando Forza Italia, ferma al 14%. Lecito quindi pensare a cosa potrà succedere nel centrodestra in futuro. De Sio.
È chiaro che nell'agenda questa elezione mette la Lega davanti a Forza Italia e Forza Italia ha un problema di leadership, perché Berlusconi ovviamente è un leader al tramonto, quindi molto probabilmente nel progetto, nell'agenda di Salvini c'è quella di consolidare la presa sul centrodestra e tendenzialmente di prendere nel lungo termine il controllo, non un controllo integrale, ovviamente probabilmente esisterà un centrodestra con vari partiti, vari orientamenti, però l'idea è che il pivot, il cardine di questa coalizione nei progetti di Salvini dovrebbe essere la Lega e non altri partiti.
Si vedrà se questo è davvero il progetto di Salvini e soprattutto se riuscirà a realizzarlo.
E siamo al terzo ed ultimo reportage di A Girl's Game, un progetto che indaga storie di donne e parità di genere attraverso la lente del calcio femminile. Ieri l'altro siamo andati in Brasile e in Gambia. Oggi andiamo in Danimarca per conoscere una delle giocatrici della nazionale, Nadia Nadim, e una storia alla sua davvero molto particolare.
Ad un'ora a nord di Copenaghen si trova il Sandholm Center, porta d'ingresso alla Danimarca per tutti i rifugiati e richiedenti asilo che in un modo o nell'altro vi arrivano. Dopo la registrazione, alle famiglie vengono assegnati un piccolo alloggio in muratura, beni di prima necessità, una tazza e una coperta a testa. Ci sono la mensa, l'infermeria e il centro per bambini. 18 anni fa, una di quei bambini era Nadia Nadim.
All'improvviso non c'era più la guerra, avevi un posto sicuro dove dormire e poter essere un bambino. Ho iniziato a giocare perché c'erano dei bellissimi campi da calcio dietro il centro rifugiati. È lì che mi sono innamorata di questo gioco.
Il viaggio di Nadia per arrivare ad essere ciò che è oggi non è iniziato in quei freddi campi di calcio danesi, ma molti chilometri più a est.
Mio padre era nell'esercito afghano e quando i talebani sono andati al potere l'hanno ucciso. La nostra vita era in pericolo, non eri autorizzata ad andare al lavoro o a scuola, semplicemente ad essere un essere umano. Anche per andare a passeggiare o a comprare il latte dovevi farti accompagnare da un uomo. Siccome noi eravamo cinque sorelle e mia madre, era difficile. Quindi mia mamma ha pagato un sacco di soldi a dei trafficanti di esseri umani per farci uscire dal paese. Abbiamo guidato fino al Pakistan. Da lì siamo volati in Italia con dei passaporti falsi. E dopo un viaggio in camion ci siamo ritrovate in Danimarca.
Nadia ha saputo sfruttare al meglio quella che chiama la seconda possibilità. È diventata la prima danese naturalizzata a giocare nella nazionale. Pochi mesi fa ha firmato un contratto con la squadra femminile del Manchester City in Inghilterra. In Danimarca, ad Aarhus, l'accompagniamo ad una lezione di medicina che frequenta per diventare chirurgo plastico. Poi andiamo con lei a conoscere Elin Campbell, una sua fan di 11 anni. Elin ha viaggiato per 3 ore con la sua famiglia per conoscere il suo idolo. Nadia Nadim è brava a dribblare, a tenere la palla. Sì, semplicemente è una grande giocatrice, secondo me. Incontrarla è fantastico, credo. È una cosa che sogno da tantissimo tempo. Ci parla di Nadia anche Carrie Quinton, allenatrice della squadra Fortuna Jöring, in cui Nadia giocava prima di andare all'estero.
Nadia è una delle migliori persone che tu possa incontrare. Non solo ha uno sconfinato talento nel calcio, ma anche un cuore grandissimo. Ricordo che voleva sempre uscire a allenarsi di più, perché quella ragazza è disposta a fare tutto quel che occorre per farcela. È uno dei modelli più positivi nel calcio femminile, sia in Danimarca che nel mondo.
Di certo, la stessa Nadia ha ben chiara l'importanza del suo ruolo, e non solo di giocatrice.
Il fatto di essere la prima immigrata a giocare nella nazionale è importante per i bambini che vengono da una realtà differente e dà loro la possibilità di sognare di essere nella stessa situazione. Non riguarda solo il calcio, è in generale. Non importa quale sia il tuo passato, cosa hai dovuto affrontare, quale sia la tua religione o la tua cultura. Finché ci credi e sogni in grande, tutto è possibile e credo che sia quello che io posso dimostrare con le mie azioni.
Questo reportage, come gli altri che vi abbiamo proposto in questi giorni, rientra in un progetto giornalistico di Mariangela Maturi, Irene Caselli e Claudia Jardim, supportato dallo European Journalism Center. E con questo, per questa edizione del giornale, tutto. A me non resta che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. Alla prossima.